È commovente pensare che stamattina tanta gente, in tutta la Bergamasca, in tutta Italia, in tutto il mondo, che tanta gente lasci le sue case e si riunisca sul monte. Da alcune domeniche i discepoli stanno ad ascoltare il Maestro sul monte. Cioè questo tale in cui poi noi in maniera incredibile abbiamo addirittura scoperto, riconosciuto Dio stesso che parlava in un uomo, nell'uomo, no? E i discepoli che sono lì ad ascoltare questa proposta di un bellissimo modo di essere uomini e contemplano su questo monte il dono della parola di Dio. Cioè è Dio che ammaestra gli uomini, no? O come nelle categorie del Vangelo, contemplano il nuovo Mosè, che dà la nuova legge, il dono della legge. Sul monte avviene una nuova alleanza, viene proclamato un nuovo rapporto tra Dio e l'uomo, nel dono della legge. E la legge, la santa legge di Dio, il comandamento, non è appunto anzitutto una regola. Vedete, noi siamo eredi dei Romani e poi eredi dei diritti dell'uomo, eredi della modernità, per cui quando noi sentiamo legge pensiamo subito a una regola che gestisce tutto sommato dei rapporti esterni per non dar troppo fastidio l'uno agli altri. Ma qui invece è tutta un'altra concezione. Per legge si intende proprio la parola, la stessa parola di Dio, Dio che si fa comunicazione, parola, che viene a noi come nel suo santuario. Viene a noi per abitare in noi, per porre la sua tenda in noi, per prendere carne in noi, per fare della nostra carne la sua parola. Cioè questo è il mistero della rivelazione, appunto. Il dono che Dio fa di sé all'uomo per abitare in lui, per fare dell'uomo la sua carne e per fare della vita dell'uomo una vita santa, un santuario, appunto. Siate santi come io sono santo, diceva così la prima lettura, no? Dal Levitico. E Gesù, rivolgendosi a questa povera gente che era lì stupefatta, dice: siate santi, perfetti, come è santo il Padre vostro che è nei cieli. Cioè quest'uomo ci ha proposto di diventare come Dio, hai capito? Ci ha detto: guardate come potete diventare. Cioè questo dono della legge, perché la legge è un dono, non è una regola prima roba, è una grazia, è la grazia della manna che scende dal cielo e che ti dà la vita, appunto. Che ti dà una vita a partire da un cuore di carne, un cuore che sa amare come Dio. Il dono della legge mira attraverso le molteplici leggi che la vita ci propone, che mamma e papà ci hanno insegnato: non mettere il dito sul naso, non mettere la mano sul fuoco, non toccare la polenta perché ti scotti, capito? Saluta la vicina di casa che è antipatica, però salutala. A partire da queste piccolissime, vestiti bene, pulisciti, non tenere la macchia sul grembiule, pettinati, lavati. Cioè noi siamo diventati uomini attraverso queste regole minime, appunto, della famiglia, del comportamento, e un po' alla volta abbiamo interiorizzato un senso dei rapporti con gli altri, un'idea di coscienza, di dignità, di portamento, di onestà, di non dire bugie, di non tradire una parola data, di essere generosi anche con l'amico più fragile. Attraverso tutte queste regole, appunto, poi abbiamo imparato a uscire, attraversare sulle strisce pedonali, aspettare il verde del semaforo, e poi abbiamo imparato a scuola un sacco di cose, la società, votare, eccetera, eccetera. Il dono della legge che ci fa Dio, attraverso la molteplicità delle leggi che la vita ci propone, vorrebbe creare, vedete, la legge di Dio non entra sul piano di queste cose, ma ti ho dato papà e mamma, ti ho dato il vigile per attraversare, ti ho dato la capacità di organizzare uno Stato, di organizzare delle leggi, non tocca a Dio dirci queste cose qui, no? Ma quello che Dio vuol fare è darci un cuore nuovo, una maniera straordinariamente umana di fare queste cose. Un cuore appunto che diventa così, diventa nuovo, se ospita, ecco la fede, se ospita questo dono, questa rivelazione, se accoglie la parola e la fa diventare sua. Lui diventa la casa della parola, il santuario. Allora, il singolo precetto, vedete che è bello che la Chiesa oggi vada sul monte, perché la Chiesa poi che ci fanno vedere durante la settimana in televisione, proprio ci vuole anche quella, ma è proprio un'altra cosa. Uno se vede solo la televisione, vede il contrario della Chiesa, vede una roba diplomatica, vede una roba moralistica, la legge. È alla domenica che la Chiesa capisce chi è, perché non è lei che parla, ascolta il Vangelo, hai capito? È il Signore il cuore della Chiesa. No. E allora i singoli precetti, che pure la Chiesa poi come papà e mamma, come le regole dello Stato, anche la Chiesa fa una serie di regole, propone una serie di regole, ma il singolo precetto viene compreso cristianamente, viene legato al Vangelo, solo quando riesce a esprimere la grazia della legge, il dono della legge, il Vangelo. È una notizia buona, prima di essere una regola che impedisce o che costringe. Deve essere appunto l'espressione di una grazia e deve concorrere a plasmare il cuore, a creare un cuore nuovo, un uomo nuovo. Quell'uomo che la domenica appunto in qualche maniera i Vangeli e l'Eucaristia ci aiutano a vedere. Guarda l'uomo appunto nell'agire di Gesù e nei suoi racconti, come qui sulla montagna, questi esempi, queste parabole di figure umane bellissime, no? Sta roba qui, anche un po' per riportare alcune cose che sono girate tra i fidanzati in questi sabati, ma vorrei esemplificarvi questo discorso su un tema particolare. Abbiamo toccato domenica scorsa il tema della violenza, vi è stato detto non uccidere, che torna ancora, no? Porgete l'altra guancia. Vorrei provare con voi a riflettere un po' su un altro tema fondamentale accanto alla violenza, che è la sessualità, no? Vorrei recuperare alcune battute del discorso della montagna sulla sessualità, vedere come fa Gesù a parlare di sé, perché Gesù ha parlato, i Vangeli ci riportano pochissimo, anche questo è interessante, la sessualità non è l'ossessione di Gesù. Però quando tocca quel tema lì dice due cosette che dice, guarda come si guarda quella roba lì. È come a dire, la sessualità ve la dovete cavare ragazzi, mica aspetterete che sia, che venga giù dal cielo. E neanche che siano i preti, no? Però alla domenica ogni tanto, tac, tu vedi che anche quella roba lì può essere guardata in una maniera assolutamente sorprendente, bella, bellissima, vedrete. Allora, cos'è la sessualità? Beh, il fatto di essere uomini e donne, questo è evidente. Però, insomma, quando uno dice cosa vuol dire? Cioè, per alcuni versi coincide col mistero di ciò che sono io, no? Però ciò che sono io ha questa dimensione molto intima, molto, diciamo, complicata, usiamo l'aggettivo giusto, è una realtà un po' complicata, Però di sicuro è che è una realtà intima, giù le mani, capito? Giù gli occhi, è una realtà da difendere, perché si percepisce tutti che è una cosa estremamente preziosa, destinata a grandi cose, per esempio, il piacere. Sapete che i piaceri fondamentali sono sessualità e mangiare, che sono legati alla vita, no? Sono le cose più forti, che sono regalate, sono i regali più grandi, no? E quindi la sessualità, il piacere te lo dice, ha a che fare con la felicità. Sai, noi non è che siamo felici, mi pare, però quel po' di felicità che riusciamo a mangiare dalla vita, che riusciamo, Beh, è senz'altro legato a queste due robe qui, al mangiare e alla sessualità, no? Quindi la sessualità è una cosa importante, perché cosa cerchiamo noi più della felicità? E questo lo capiamo che è legato alla sessualità. Beh, il fatto stesso che veniamo da un papà e una mamma, per dirne una, la nostra vita stessa è legata alla sessualità, no? E poi, appunto, alla sessualità è legata addirittura a questa impresa di far sugli uomini la generazione dei figli. E quindi credo che sia fuori discussione che la sessualità è un grande tesoro. Apposta la Bibbia lega la benedizione di Dio alla sessualità. Siate fecondi, moltiplicatevi, no? La grande benedizione di Dio sul mondo è la sessualità. Per alcuni versi è la prima benedizione, no? Nello stesso tempo è una cosetta un po' inquietante, perché in quella roba lì non sei padrone sempre. È legata, sappiamo, a liquidi, a impulsi interiori che vanno un po' per conto loro, che ti arriva addosso con spinte e desideri che sono difficili da controllare. Per esempio, alcune volte ti sorprende e quasi ti fa star male il fatto che qualcuno ti mette addosso gli occhi in una certa maniera, o che tu guardi qualcun altro in una certa maniera. Dice, cos'è sta roba qui? No? Cioè, è come ci fosse dentro qualcosa in me che dice, ma io non ci ho pensato di guardare così quella persona. Quindi c'è qualcosa in me che spinge, che va, che tira, che lavora, no? Quasi indipendentemente da me, e quindi sono spinte, desideri difficili da controllare, e lo capiamo tutti, anche se poi la cultura fa finta che non è vero, che siamo liberi, che non, nessuno deve impedire niente, che uno fa quel che vuole, ci si veste come vuole, e sono tutte balle, lo sappiamo che sono balle, no? Perché poi dentro di sé tutti lo sanno, lo capiscono tutti, che la sessualità è una roba che va regolata. È come un cane, capito? Bisogna tenerlo. E quindi servono regole. Chiamiamole così. Servono dei paletti, no? Per impedire alla sessualità di fare cose sbagliate. Perché di cose sbagliate quella roba lì ne fa un sacco, proprio un sacco. E per aiutarci a viverla bene. E c'è addirittura un comandamento. Beh, come dire a Dio, sparaci 6 regole, perché le prime 4 riguardano Lui, sparaci 6 regole che riguardano i nostri rapporti. E tra queste 6 regole, la sesta, appunto, il 6° comandamento, riguarda la sessualità. Che però, purtroppo, io dico, ha assunto questa formulazione, non commettere atti impuri. Io non so chi ha tirato fuori queste parole qui, perché, per esempio, nei 10 comandamenti di Mosè non c'è questa espressione. Là si dice non commettere adulterio, che è una cosa, mi pare, non dico più seria, ma più alta, certamente. Qui invece non commettere atti impuri. La comunità poi cristiana probabilmente poi ha dato queste traduzioni un po' per pruderia, io dico, Cioè non è che mi piace tanto sta roba qui, Anche se si capisce, certo, non commettere atti impuri, qualcosa dice, per esempio, fa capire in qualche maniera che non bisogna fare, pensare, guardare, immaginare cose che ci farebbero sentire sporchi. Cioè non dobbiamo fare delle cose che fanno sentire che il nostro corpo e il corpo di qualcun altro è stato trattato male. E però, presentato così, non commettere atti impuri, prima roba rischia di legare subito la parola di Dio a cose brutte. Cioè come se Dio, guardando giù, dice qualcosa che mi fanno schifo. Cioè, legano subito la sessualità a qualcosa di sporco. Questo mi pare, insomma, non è assolutamente lo sguardo di Dio sulla sessualità. E poi rischia di associare la proibizione, appunto, all'idea che c'è qualcuno che proibisce, ovviamente la Chiesa, i preti, no? I quali da fuori impongono, proibiscono, dettano regole che noi facciamo difficoltà a capire, anzi, come diceva Paolo, quando uno da fuori ti vuol far fare una cosa, tu la fai apposta, no? Ti fa venire voglia di farla, quella roba lì. Cioè, se uno ti impone qualcosa e tu non capisci perché, dice, ma io invece lo faccio apposta, capito? Anche perché la nostra società, la società nella quale viviamo, ci rende confusi sul senso della sessualità e sulla necessaria educazione dello sguardo, dei gesti sessuali. Perché le immagini, non mi fermo a spiegare perché, ma credo che siamo d'accordo tutti, no? Che sulla sessualità questa società è un po' malata, per una serie di motivi, appunto. E per una serie di cattiva coscienza, siccome le interessano solo i soldi, la sessualità se ne frega, ognuno faccia quel che vuole, è un fatto privato, capito? Il pubblico è solo il soldo. E comunque, qualunque sia la spiegazione, le immagini che riempiono l'aria e l'ammorbano, è un po' malata l'aria riguardo alla sessualità. Le parole con cui si parla, io non sento mai gli adulti a parlare seriamente di sessualità, o ne parlano, diciamo, gli adolescenti in quel linguaggio un po' provocatorio, no? Delle parolacce, o quegli ammiccamenti stupidi degli spettacoli che sono ridicoli quando parlano di ste robe qui, oppure le barzellette, alcune sono anche belline, ma parecchie sono proprio un po' volgari, cioè come se noi della sessualità non riuscissimo a parlare, ma è un po' come la morte, no? Se non in maniera volgare. E poi lo sappiamo, i costumi che non sopportano censure, le abitudini sessuali anche precoci, la commercializzazione della sessualità è uno dei capisaldi del commercio, no? Cosa incredibile se uno ci pensa, però è così. La sporcizia attorno al corpo è un po' come si chiamano, i rifiuti, capito? È un grande affare, un grande affare. E soprattutto però questo modo di presentare il comandamento non commettere atti impuri rischia di non farci capire il senso profondo del comandamento. Questo è il guaio, che è quello, l'abbiamo visto, di rivelare e proteggere la santità del corpo. Il libro del Levitico, se avete voglia di andare a leggerlo e di sorprendervi, quindi di dire, ma cosa mi ha detto di leggere, perché è un libro brutto quello lì, ci sono detto di quelle cose. Però il libro del Levitico è tutto un insieme di regole cultuali che riguardano come si deve celebrare, come si deve fare il sacrificio, e di regole sessuali, soprattutto che preservano dall'incesto, non avere rapporti con la madre, col padre, con i fratelli, con gli animali, no? Tutto. Questa separazione appunto del caos. Ma qual è il senso di mettere insieme le regole cultuali con le regole sessuali? È quello di connettere il corpo e il tempio di Dio. Il culto a Dio lo si rende nel corpo. Le regole sessuali proteggono la presenza di Dio nei nostri comportamenti, la santità, la presenza di Dio nel nostro corpo, è lo strato profondo da cui escono i nostri comportamenti. Il comportamento morale. E i cristiani sono portatori di questi messaggi. Il comportamento morale non è anzitutto l'adeguamento a una regola, ma è l'espressione della nostra santità, cioè del fatto che abbiamo accolto il dono, la grazia della legge, accolto nella fede, e che noi contempliamo nel nostro corpo, come nel santuario, hai capito? La legge che Dio ci dà non è rivelata per il contenuto. Il contenuto l'abbiamo imparato in famiglia, dalla società, dagli uomini. Ma ciò che Dio rivela è il suo nome. È che Dio c'entra con i gesti sessuali. Ed è proprio il fatto che Dio rivela il suo nome, che il mio corpo è un soggetto, è uno a cui si rivolge un nome, è chiamato, è il corpo soggetto, non oggetto. La dignità inviolabile del corpo persona, cioè del corpo che è un volto, è una parola, è una libertà, è garantita dal fatto che Dio lo chiama, dal fatto che Dio pone il suo santo nome nel tuo cuore. Questa santità di Dio, questa abitazione di Dio nel mio corpo è protetta, va protetta, è difesa da uno sbarramento. Lo sbarramento della libertà non è lo sbarramento della cintura di castità, no. Lo sbarramento del pudore, il pudore che è un sentimento radicale della dignità dell'uomo. Perché ci siamo vestiti? Perché siamo qui vestiti? Oh, fa freddo, capito, si può scaldare di più se è per quello. Noi siamo vestiti perché siamo animali di pudore, che proteggono l'unicità del proprio corpo, l'io del proprio corpo, l'intimità, la santità, appunto. Il pudore che è quel sentimento e quella virtù, sentimento che coltivi con atteggiamenti, che prevengono la manipolazione del corpo e custodiscono l'unicità dell'io e rendono possibile il fatto che il mio corpo possa rivelare il suo segreto solo se lo vuole, solo per rivelazione. Ciò che sta nel santuario non può essere guardato, non può essere posseduto, squadernato, ma può essere solo rivelato liberamente, solo donato. E quindi c'è, dobbiamo finire, ma capite che concezione profonda ha il cristianesimo della sessualità. C'è una nudità santa. Erano nudi e non provavano vergogna. C'è una nudità santa. Nel momento in cui è nella libertà, nel momento in cui è nel rispetto, nell'amore, appunto, no? Nel rispetto della santa legge di Dio. E c'è una libertà, una nudità oscena, quando è provocante, quando è seduttiva, quando è invadente, quando è menzognera, appunto. È oscena, cioè ti sbatte in faccia l'immagine, no? Di sé. E in questo senso si capiscono anche poi le conseguenze, le regole, no? Ogni forma di violenza sessuale. Il pensare, per esempio, che anche stamattina nel mondo stanno avvenendo un sacco di stupri, è matematica, no? Il pensare che non passa giorno senza che centinaia di migliaia di bambine, di donne vengano violentate. Se uno ci pensa, sei strozzato, no? Però fa capire chi è l'uomo. E apposta, quando l'uomo distrugge la dignità dei nemici, violenta, alla guerra, a tutte le guerre, è sempre associato lo stupro, ma come gesto simbolico, appunto, come gesto di dissacrazione della dignità. E così pure tutti i comportamenti strumentali, come il sesso a pagamento, nella prostituzione, appunto. Cioè uno, sai, fanno i liberi, il più vecchio mestiere del mondo, e non fate i bacchettoni, no? Beh, giustamente, perché dobbiamo difendere il fatto che quasi tutte le famiglie italiane praticano sta roba qui. Sono milioni di italiani che praticano la prostituzione, cosa vuoi, andare a sradicarla, no? Allora si capisce un po' meglio forse quello che Gesù dice sul monte quando si riferisce al comandamento di Mosè. vi è stato detto non commettere adulterio, è un po' più serio che non commettere atti impuri, no? Non commettere adulterio, cioè la sessualità nella legge di Mosè è vista subito legata all'alleanza, alla fedeltà, appunto. Vi è stato detto non commettere atti impuri, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, il desiderio bisogna pronunciarlo con le viscere, perché il desiderio ha questa dimensione avida, animale, capito? Non desiderare. Si formula così la sintesi dei comandamenti. Il tuo desiderio è animale. Devi convertirlo, appunto, no? Allora, chi guarda non soltanto non commetterai adulterio, ma chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Ha profanato il suo cuore, il santuario di Dio che è il suo corpo. Per cui il comandamento non difende Dio. Hai offeso Dio, devi chiedergli scusa. Ma ha bisogno di te Dio per essere difeso. A casa sua è difesissimo. Ha bisogno solo di difendere la sua presenza nell'uomo. Il comandamento difende la presenza di Dio nell'uomo, difende l'uomo e la santità a cui l'uomo è chiamato. Fratelli carissimi, la parola di Dio scava la nostra fede e ci propone la santità. Preghiamo insieme, diciamo, la tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, tu ci conosci bene, sai che siamo persone fatte di luci ed ombre insieme. Ci inviti a diffidare di noi stessi quando ci illudiamo di poter combattere il male separandolo dal bene. Ci proponi invece di affrontarlo negli altri e in noi stessi, assumendolo come qualcosa che ci appartiene e ci insegni ad abbracciarlo e trasformarlo come parte della nostra ricerca di pienezza. Aiutaci in questo difficile compito. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Per tutti noi che inciampiamo continuamente, fa che nei nostri criteri di scelta non manchiamo di valutare le conseguenze che le nostre azioni hanno sugli altri. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
In questi giorni ricordiamo la nascita della nostra nazione. Fa che al di là delle parole si recuperi questo prezioso senso di appartenenza e di solidarietà. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Aiutaci ad essere una comunità di cristiani capaci di spendere la nostra umanità per dare pienezza anche alla vita degli altri. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre capaci di raccogliere la grazia della tua legge. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.